bentrovati alla seconda parte dei Girasoli, che apriamo con un artista che è scomparsa nei giorni scorsi, Nanda Vigo, architetto, artista, designer milanese, classe 36. Lei si era formata in Svizzera e negli Stati Uniti, ma è stata uno degli artisti che hanno animato la scena degli anni 60. Ebbe uno stretto legame con un grande, con Lucio Fontana, che la introdusse al movimento Zero, e per cui Nanda Vigo poi creò Zero House, una casa con i muri di vetro, le pareti di vetro, con un sistema di luci che alterano la percezione dello spazio. È stata la compagna di Piero Manzoni ed ebbe rapporti con Gio Ponti, con Alessandro Mendini, questo per dirvi il clima, no? Nel 64 creò Manifesto Cronotopico, che in pratica era l'espressione della sua teoria basata sul rapporto tra spazio e tempo. E adesso c'è stata una sua mostra antologica a Palazzo Reale di Milano proprio quest'estate, l'estate scorsa, che ha messo in luce il suo lavoro tra l'architettura, le installazioni, le decorazioni e l'arte. La sua è una ricerca che è sempre stata tesa a trattenere la luce e a farla diventare un elemento protagonista della sua opera. Nanda Vigo, come dicevo, è scomparsa nei giorni scorsi, più o meno alla vigilia di un'altra sua mostra che è stata inaugurata al MACTE di Termoli, in provincia di Campobasso, una mostra intitolata Light Project 2020, curata da Laura Cherubini. Ma noi di Nanda Vigo vogliamo parlare con un suo carissimo amico, Uliano Lucas. Raccontaci di Nanda Vigo.
Ma non sai, Nanda Vigo era una bella ragazza che a un certo momento, ottimi studi all'Università di Losanna, architetto, che entrò praticamente nel nostro mondo, che era quel mondo poi all'ombra dell'Accademia di Belle Arti di Brera, cioè il mondo del Giamaica, del Janis Bar.
Insomma, era quel luogo dove si incontravano i grandi artisti. Tu eri un po' un ragazzino, cominciavi lì, no?
Sì, io ero un ragazzo, però devo dirti, non ero solo un grande artista, e questa è stata la bellezza di quei locali e di quel mondo. E perché era un quartiere di 5-6 vie, quartiere, erano 5-6 vie dove abitavano operai, artigiani, gli studi dei pittori, era un luogo praticamente dove chi era stanco della città, che era nel miracolo economico, veniva a riposarsi, per cui interminabili partite a carte, discussioni politiche, incontri con la gente più disparata, tra cui alcuni che sono diventati grandi artisti, ma altri che a un certo momento pittori che facevano la loro vita.
E Nanda, stiamo parlando di Manzoni, di Fontana,
sì.
Di Ugo Mulas, giusto?
Di Mario Bondero, di Bonalumi, di Castellani, di Dadamaino, di Bianciardi, di Arbasino, insomma, l'elenco è lunghissimo.
E Nanda Vigo?
E Nanda arriva e praticamente con la sua eruenza, la sua bellezza, la sua freschezza, e praticamente porta anche un po' di scompiglio praticamente, e poi alla fine lei...
Scompiglio perché oltre ad essere intelligente era anche carina, mi sembra di capire.
Sì, era carina, ma sai, anche perché comunque in questi locali c'erano delle donne straordinarie di cui spesso ci si dimentica, c'erano delle donne che poi sono diventate fotografe, pittrici, scultrici, cioè delle donne straordinarie, e Nanda era stata una di queste. È arrivato, ha portato a scompiglio, ha portato anche l'amore a Piero Manzoni, un amore a prima vista, per cui poi ha vissuto praticamente lunghi anni, abbiamo vissuto parlando, discutendo, lavorando, a un certo momento vivendo insieme questo gruppo di persone che avevano come punto di riferimento Piero Manzoni e Castellani e la Galleria Azimut, e lei tra i suoi incontri con Lucio Fontana, di cui era molto amica, con cui ha lavorato, e le interminabili discussioni con noi, notturne soprattutto, beh, sono trascorsi molti anni insieme, molti anni di speranze, di gioie.
Comunque mi sono accorta che tu, insomma, dopo tanti anni sei rimasto affezionato, ti era un po' nel cuore Nanda Vigo.
Beh, sono stati 60 anni praticamente di interminabili, non ci siamo mai persi di vista, con vite diverse, perché io poi ho iniziato a viaggiare lungamente, a star lontano e altro, però ci sentivamo, parlavamo, e praticamente lo svolgersi ed evolversi nei nostri pensieri, nella nostra vita, erano anche lì continue discussioni interminabili, anche perché poi il legame di questo gruppo di persone e di quegli anni giovanili è sempre stato forte tra tutti noi. E soprattutto l'amicizia e la stima.
Dicono che non aveva un carattere facile. Ti sei anche scontrato con lei o no?
Sì, molte volte, soprattutto in termini proprio politici più che altro. No, non aveva un carattere facile, però era anche testarda, quello che volete, ma però era di una grande intelligenza, grande intuizione. Era un artista nel vero senso della parola, e pagava anche, soprattutto in quegli anni, l'essere bella ed essere donna ed essere intelligente.
Questo è quello che Uliano Lucas ricorda di Nanda Vigo. Nanda Vigo adesso che parla di Uliano Lucas. Un'amica di Uliano Lucas, un nostro grande amico. Dove vi siete conosciuti?
Wow. Beh, ovviamente dintorni Brera e dintorni, ecco. E subito ho fatto parte del gruppo con il Piero e quindi di conseguenza poi con tutti noi. Ma è stata una cosa eccezionale, perché lui raccontava di avere più di 22 anni.
Era piccolo, no?
Ma credo che non ne avesse neanche 18, capito? E quindi raccontava dei fatti incredibili, che lui aveva fatto il partigiano, e lui raccontava storie di suo padre. Suo padre è stato un importante capo partigiano, sì. Che poi ha avuto anche dei meriti per me bellissimi, perché ha fatto parte del sistema culturale, diciamo, del Partito Comunista, e praticamente ha promosso e seguito lui personalmente almeno qualche film, 3 o 4, di cui Achtung Banditen, sono dei film eccezionali.
Veniamo al suo lavoro. È vero che lei ha cominciato ad affascinarsi alla luce con le architetture di Terragni?
Eh sì, veramente quando ero piccola eravamo sfollati sul lago di Como, no? Si andava a Como per le commissioni, e girando con i miei siamo capitati davanti a questa costruzione che allora era la Casa del Fascio.
La Casa del Fascio, sì.
E sono rimasta assolutamente affascinata, cioè ho scoperto la bellezza, ma non avevo neanche 7 anni, era l'ultimo anno di guerra, così. È stata una cosa fantastica, sai, come un boom.
Sì, perché luminoso. Lì è tutto spazio e luce, no? Da fuori la struttura è più geometrica.
A parte la struttura del razionalismo, che era già interessante, lui aveva usato per la maggior parte il vetrocemento, capisce? Che prende tutta la luce del giorno, della notte, tutte le luci possibili, immaginabili, riflette in mille modi, capisci? E questo edificio splendeva di luce, e ho scoperto la bellezza. Poi ovviamente qualcosa che mi sono rimasta nel DNA, si è infilato dentro il DNA,
quella
e invece era una linea talmente importante che poi non l'ho mai più abbandonata. L'idea era quella di usare dei materiali più o meno riflettenti. Allora avevo usato i primi acrilici, che si chiamavano Perspex, capito? E quindi i primi erano fatti così, di materiale plastico. Finché, e quindi ho già concepito l'idea del cronotopo, però i materiali li ho raffinati intanto che, per esempio, tiravo su questa casa detta Casa Bianca, no, ecco, perché avevo sempre più necessità di spazio, di luce, di allargare gli ambienti, capito? Allora praticamente ho diviso 2 stanze. Le pareti, ho tagliato le pareti per lasciarle la trasparenza da un locale all'altro, però inserendo questi vetri, ecco. E da lì poi si è sviluppata tutta
la sua concezione. Nanda Vigo, l'abbiamo intervistata in occasione della mostra che si è tenuta qui a Palazzo Reale. Vi ricordo che in questi giorni si è aperta al MACTE di Termoli, il Museo di Termoli, in provincia di Campobasso, l'altra sua mostra, Nanda Vigo Light Project 2020, curata da Laura Cherubini. Poi è stata prorogata fino al 13 di settembre, per cui c'è anche tempo per visitarla. E adesso andiamo a occuparci di una scelta sciagurata. Infatti verrà demolito l'Iblokka, icona modernista di Oslo, con i murales di Picasso. Ci sono state innumerevoli proteste, ma non sono riuscite a fermare questa imminente demolizione dell'edificio storico. Se ne è occupato un nostro collaboratore, che è anche un artista a Oslo, e autore anche di questo articolo per Domus, per la pagina online di Domus. E allora ci facciamo raccontare questo guaio da Ivo Bonaccorsi.
L'edificio in questione si chiama Iblokka e fa parte di una serie di edifici del quartiere governativo norvegese che sono stati, tra l'altro, che furono danneggiati dagli attentati del suprematista norvegese Breivik, quelli che poi sfociarono nella strage di Utøya. Uno di questi edifici, in particolare l'Iblokka, è un edificio che ospita alberga come suo marchio questi affreschi murales fatti con una tecnica molto particolare, perché sono sabbiati sulla facciata, di Pablo Picasso. Sono stati fatti, ce ne sono alcuni più anziani, nel 59, ma l'Iblokka ha una serie di murales che tra l'altro rappresentano scene, diciamo, di una Norvegia che sta un po' scomparendo. Ci sono delle scene di pescatori, dei gabbiani, una cosa insomma un po' bucolica, diciamo, ma è diventato, come dicevo, un totem perché attorno a questo edificio, che sarà distrutto perché apparentemente le autorità locali, nonostante la segnalazione di tutte le possibili associazioni di architetti, non ultima è arrivata per esempio una lettera del MoMA, pur segnalando la bellezza di questo gioiellino brutalista.
E anche probabilmente insomma il suo valore storico, architettonico.
Sì, diciamo intanto che questa tecnica è una tecnica fatta dall'edificio è di Erling Viksjö, e i murali sono stati realizzati su disegni di Picasso da Carne Shah. Ma poi questo Carne Shah ha fatto praticamente tutti i murales in cemento sabbiato di Picasso nel mondo. Quindi insomma, diciamo così, è una cosa che visivamente ricorda un po' il quartiere delle Nazioni Unite, dell'ONU, e che però non è stato, dal 2014 è entrato nei piani di ristrutturazione di tutta l'area. Tra l'altro è un'area molto bella, c'è la vecchia biblioteca Dijkman, che adesso ha una sede sul porto, ma che è un'area che è stata, come dire, snobbata, come un po' forse anche il simbolo di una socialdemocrazia che è qualcosa di passato nella testa della nuova destra norvegese che governa il paese da circa 5 anni.
Esatto, perché quindi, tu, diciamo, nella tua visione accusi la politica culturale di essere sfacciata e di voler smantellare una parte del passato.
Sì, esattamente. Io credo che, come tutte poi le iniziative che si sono aggregate attorno a questo edificio, sono iniziative che guardano con sospetto a questa politica che qualcuno dice essere molto molto bling bling, nel senso, per usare un aggettivo di qualche anno fa, cioè una politica di lustrini, una politica non vera, una politica molto legata al mercato, che ha portato a diverse scelte, tra cui per esempio quella di spostare il nuovo museo Munch sul porto, togliendolo a un quartiere popolare dove era stato appositamente installato alla sua nascita, che è quello che ha portato al gigantismo di un nuovo National Museum in cui si sta ancora litigando per capire quali saranno le collezioni che entreranno in questo museo. Cioè, una sfacciata idea di una postmodernità, nemmeno di una modernità, perché la modernità sarebbe quella degli blocchi, ma di un nuovo modo molto legato al mercato e molto legato alla comunicazione spinta di vedere l'arte in questo paese.
Tu parli di una sindrome da Emirati.
Sì, perché come tutti sanno, non è un segreto, la ricchezza della Norvegia viene dal fossile, la ricchezza della Norvegia viene da un fossile reinvestito nella finanza, e questo ha portato, come dire, anche a cose molto interessanti, ma nello stesso tempo ha portato quindi a scelte, diciamo, di investimenti ecosostenibili, ma ha portato anche, soprattutto dal punto di vista culturale, a certi tipi di scelte che sono molto criticate e criticabili.
Senti, adesso cosa succede di questo? Tu dici la demolizione non si è fermata nemmeno in epoca Covid. E
sì,
degli affreschi di Picasso cosa succederà?
La tempistica è proprio terrificante per tutti, perché insomma quando tutti pensavano che i cantieri fossero fermi, no, sono partiti con le, diciamo, con le gru e con le recinzioni. E gli affreschi di Picasso sì, si possono staccare, è chiaro, cioè si possono staccare, sono cemento, no? E qualcuno mette anche in dubbio il senso di un lavoro site specific, ma qualcuno mette anche in dubbio la tenuta strutturale di staccare degli affreschi di questo tipo e spostarli da un'altra parte, perché uso impropriamente la parola affreschi, insomma, di staccare delle cose di questo tipo, degli oggetti massicci di questo tipo, ecco. Quindi non lo so, credo che a questo punto non ci sarà più
margine
modo di
per
fare
fermarli.
Un passo indietro. Sì, pare proprio di no, per cui non lo so, vedremo dove finiranno queste reliquie di Picasso e purtroppo per chi non l'avrà visto in 12 mesi questo i-block e quindi tutto questo insieme sarà snaturato e ci saranno i nuovi uffici governativi in quella che è appunto ormai...
Scusa, una... non si presenta come una speculazione?
Ma più che l'aspetto speculativo, perché Stadsbig che controlla tutto l'operazione è un'agenzia statale, quindi non è tanto speculativa, è piuttosto che diventa questa sorta di nuovo stile architettonico norvegese che ormai ha, come dire, dal mio punto di vista ha invaso tutto il lungomare, aspetta credo un nuovo turismo internazionale fatto appunto di navi che arrivano, che non so, dovrebbero francamente riempire di turisti il nuovo Munch, il nuovo National Museum, ma francamente dal mio punto di vista siamo un po' lontani da queste cose, visto anche le vicende così mondiali di questi giorni.
Grazie a Ivo Bonaccorsi. E adesso voglio darvi due segnalazioni di, come dire, di solidarietà. I disegni di Barbara Guglielmana, è una dottoressa artista che stimiamo tantissimo e che ha curato un sacco di malati Covid al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, ha beccato il Covid, è rimasta in quarantena, adesso è tornata in pista, perché chi la ferma, quella è piena di energia e di passione. E cosa ha fatto? I suoi 26 disegni andranno a sostenere l'attività di un frate a favore dei poveri della città, dove nell'atelier costruzioni in Corso Garibaldi a Pavia. Per cui se fate un giro là, vedete i suoi disegni e se li acquistate a 50 euro l'uno andranno a sostenere la mensa di Canepanova, non so come si pronuncia. È prorogata fino al 31 maggio un'altra asta di solidarietà, le opere di Arianna Vairo e Guido Scarabottolo per Terre des Hommes, e i fondi andranno in soccorso delle famiglie impoverite dal Covid-19. Per vedere le opere e avere tutte le indicazioni per l'acquisto andate nel sito charitystars.com. Una spesa per i bambini. E adesso chiudiamo in bellezza con la fotografia. Perché? Ce l'abbiamo fatta, dicono. È stato un lavoro molto più duro di quanto chiunque di noi si aspettasse, ma alla fine siamo online. È nato il sito Arcipelago 19. Storie profonde, intense, personali, un editoriale, alcune immagini di alcuni tra i fotografi che ci hanno lavorato e lavorano da 2 mesi per raccontare ciò che sta succedendo intorno a noi, insomma, in questi 2 mesi di clausura da Covid. Invece uno sguardo sul futuro è quello del mondo che verrà. E questa è un'idea del mensile del Sole 24 Ore Il, che ha chiamato 50 fotografi a fotografare il futuro. È mica facile, eh? Però un augurio, una speranza. Uno di questi fotografi è il grande Giovanni Gastel, con la sua fotografia bellissima che vedete nel sito ilsole24ore.com, mostra digitale Il. Andate lì, vedete tutte le fotografie. Quella di Giovanni Gastel è Adriana che salta nel vento, e affiancata a una sua poesia. Allora lo sentiamo.
Guarda, la mia idea è che questo blocco dovrebbe farci, come dire, ragionare sul nuovo ruolo dell'uomo nei confronti della natura. Una maggiore adesione, una minor prevaricazione dell'essere umano sugli eventi naturali. No, in fondo questo piccolo virus ha messo tutto il mondo in ginocchio, e questo dovrebbe insegnarci qualcosa. Allora la ripartenza è in questo tentativo di Adriana di volare verso il cielo, di ricongiungersi alle forze naturali, facendone parte però, non cercando di dominarle.
Senta,
non è un aereo.
Ha affiancato l'immagine bellissima di questo cielo, di questa donna che sembra davvero volare, ha affiancata una poesia. La poesia
dedicata,
e l'immagine.
È nata, sì, brava, è una delle rare volte, perché io scrivo poesie da una parte e faccio fotografie dall'altra, diciamo faccio due mestieri. Però in questo caso la visione della fotografia mi ha portato a voler scrivere anche una poesia dedicata, che è quella lì. Adriana salta nel vento con eleganza naturale, in una sospensione che sembra eterna. Forse la vita è tutta in questo nel suo tentativo fragile di
volo. Ci invita anche, sì, nel tentativo, suo fragile tentativo di volo, ci invita anche ad avere una visione non superficiale ma più leggera, forse meno pesante.
Ma certamente anche
senta,
sicuramente, no? La
io infatti volevo domandarle, ma come si fa a fotografare il futuro? Perché questo progetto, 50 fotografi che interpretano il dopo, no? Quindi siamo partiti dalla sua visione, che è una speranza.
La mia è una speranza motivata,
augurio,
diciamo, sì. È un augurio. Però sento anche che già nei movimenti giovanili c'è una forte tensione. No, lo vediamo che c'è un nuovo, come posso dirti, il tentativo di una nuova alleanza tra l'uomo e la natura. I giovani lo sentono fortissimo, no? Tu pensa che ho due figli ormai trentenni, né uno né l'altro hanno la macchina, cioè ritengono inutile avere un'automobile, cosa che era il sogno della mia generazione, no?
Sì, il mondo,
cioè,
cambia.
Dicono, perché inquinare il mondo? No, ma pigliamo i motorini elettrici, e sono dei ragazzi che fanno una carriera bellissima, per cui non è che gli mancano i soldi, ma è proprio un atteggiamento nuovo, ecco.
Quindi diciamo
fotografare
che
il futuro, si può fotografare, sì, il sogno del futuro, ecco. Il futuro può anche stupirci positivamente o negativamente, non lo so. Il futuro non esiste, no? Esiste solo l'ikert nunc. Allora ogni giorno va vissuto con una visione totale.
Quindi approfitto per chiederle come sta la fotografia, qual è la funzione adesso della fotografia anche alla luce, insomma, di tutti questi mezzi nuovi tecnologici che abbiamo.
La fotografia è nel suo massimo splendore, direi, no? Ogni essere umano ha una macchina fotografica in tasca che fa anche le telefonate, ma di quelle non parla più nessuno.
Però non tutti, allora, fanno belle foto, però.
No, perché si è divisa la fotografia. Da un lato, attraverso gli smartphone, è diventata lingua, linguaggio, cioè comunica dati. Ho mangiato gli spaghetti, questa è mia zia, guarda che bella macchina che ho, capisci? Eravamo tutti insieme al mare la settimana scorsa. Questo è un uso linguistico, come dire, non ha alcuna ambizione. Il lavoro nostro, di professionisti, invece è l'opposto, cioè è alludere al reale per crearne uno parallelo che crei quindi delle immagini magiche, delle immagini iconiche, delle immagini
più creative,
diciamo,
più visionarie.
Sì, sì, visionarie e addirittura simboliche, ecco, noi creiamo icone, per cui il nostro lavoro non è toccato. L'unica categoria che è stata toccata è quella che pensava che la tecnica determinasse che essere fotografo volesse solo dire possedere i dati tecnici, ecco. Ma è un bene che questi se ne siano andati. Adesso, se tu vuoi fare un lavoro, anche una cataloghina di penne, devi offrire alla persona che potrebbe farselo da solo con un iPad di ultima generazione una cosa che lui non ha. E cos'è che non ha lui?
Il talento, la creatività.